su Radio Nazionale Veneta il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera ai nostri radioascoltatori. Questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Questa sera andremo a parlare dei non TAV. Uso il termine non TAV per far comprendere che andremo a parlare di quanto sta avvenendo in Italia in questi giorni. Ecco, voi tutti sapete, è inutile che stiamo qui a ridirlo, che nella Valle del Susa si sta praticamente, è una valle bloccata, e i cosiddetti non TAV occupano le autostrade, le strade, incendiano, e la polizia non riesce a riportare l'ordine, o non vuole riportare l'ordine, o il governo italiano non vuole riportare l'ordine. Cioè, questo io non lo so, non entro nel merito. La nostra trasmissione sarà, se vogliamo, anche breve, nel senso che noi abbiamo affermato nei nostri documenti, nei nostri documento sull'economia autogestita, il nostro punto di vista rispetto al trasporto di merci e anche al trasporto passeggeri, che deve esistere nella costituenda Veneta Serenissima Repubblica. Ma noi crediamo che questo modo di agire non sia soltanto legato al Veneto, ma deve essere legato anche al resto del mondo, diciamo così, in linea di massima, perché è chiaro che il sistema capitalistico, il sistema borghese, quello che ha gestito negli ultimi due secoli il mondo cosiddetto civile, dicono loro, è stato ispirato dalle grandi case automobilistiche, che hanno da sempre preferito che cosa? Hanno preferito il trasporto su gomma piuttosto che il trasporto su ferrovia, il trasporto sul ferro, che era ovviamente meno costoso, era un trasporto che inquinava meno, era un trasporto che però non faceva girare, diciamo così, per usare un termine, i soldi come volevano chi? Come volevano gli Agnelli, i Volkswagen, i Porsche, la MG, la Ford e tutte, la Toyota e tutte quante quelle case che producevano trasporto su gomma. Naturalmente i governi che sono proni di fronte al capitalismo hanno sempre privilegiato questa forma di trasporto, portando a livello di inquinamento in cui versa il pianeta, portando anche in una situazione dove che il trasporto sia quello per gomma e sia il trasporto aereo di merci, oltre che di passeggeri, è un trasporto che è costosissimo, altamente costoso, ma è anche in contemporanea un trasporto altamente inquinante. Però evidente che le compagnie, le sette sorelle, le compagnie petrolifere e l'industria automobilistica hanno privilegiato questo trasporto perché questo rientra perfettamente nei loro interessi. Ecco, tenendo conto di questa premessa, adesso andiamo brevemente a dire qual è la posizione del Veneto Serenissimo Governo sul trasporto. Allora, noi abbiamo detto, ma lo ribadiamo, siamo contrari a qualsiasi trasporto su gomma, che sia il trasporto strategico, non deve essere su gomma, ma deve essere un trasporto su ferro. Noi, una volta che avremo liberato la nostra patria, non impediremo qualsiasi passaggio di degommato o comunque lo renderemo talmente costoso che diventerà impossibile passare con i camion, passare con gli autoarticolati e nel Veneto. Per noi faremo come ha fatto la Svizzera e anche l'Austria, ma saremo ancora più rigidi della Svizzera e dell'Austria. Se vogliono attraversare il Veneto, dovranno attraversare il Veneto salendo sui treni merci e trasportare i loro camion da una frontiera all'altra della nostra Veneta Serenissima Repubblica. Noi abbiamo intenzione di sviluppare un trasporto, il trasporto merci, ma non solo, facendo una direttissima tra il confine occidentale e il confine orientale dell'Italia, chiedo scusa, della nostra Veneta Serenissima Repubblica, e faremo una linea che partirà dal sud del Veneto, dal sud della Veneta Serenissima Repubblica, praticamente da Rovigo e andrà fino in Austria. Questo sarà, diciamo così, le nostre linee ferroviarie. A queste linee ferroviarie noi aggiungiamo che renderemo praticabile e utilizzabile il canale bianco, che è un canale che già esiste e non si capisce per quale ragione, se non per fare un piacere alla Fiat, il governo italiano, questo governo che ha messo in ginocchio il popolo della penisola, non ha mai utilizzato e non utilizza dopo aver speso un sacco di soldi per poterlo fare. E ora noi utilizzeremo anche il canale bianco per questo e costruiremo due grandi porti, uno nella zona del Po, dove sarà più facile e con meno impatto costruirlo, un grande porto commerciale e anche turistico, ma soprattutto commerciale, e dopo costruiremo un altro porto commerciale e prevalentemente turistico nella zona, diciamo così, di Eraclea, ma questo che dico lo dico a spanne, nel senso che dopo saranno i tecnici ovviamente a prendere le ovvie e necessarie misure tecniche, tecnologiche e vedere la compatibilità ambientale e la compatibilità commerciale. Ecco, questo è per quanto riguarda il nostro punto di vista, cosa intendiamo noi per linee ferroviarie e per trasporto merci. Ecco, una volta detto questo, adesso passiamo a esaminare anche quanto sta facendo lo Stato italiano. Lo Stato italiano, non perché lo diciamo noi, è uno Stato che chiaramente se lo percepiscono tutti, lo percepiscono tutti nella, sia in Italia, sia in Europa, sia nel mondo, è un stato in decomposizione, mentre prima era in lenta decomposizione, si sta perdendo pezzo a pezzo le ragioni per cui uno Stato può chiamarsi Stato, ma non è che lo Stato italiano sia in decomposizione da qualche mese. Lo Stato italiano è tanto è uno Stato costruito su uno sviluppo imperialistico del Piemonte. Lo Stato italiano ha vissuto sempre commettendo attraverso i crimini contro l'umanità in tutto il mondo e anche ovviamente all'interno del territorio della penisola. L'hanno decomposto e hanno fatto la commemorazione di 150 anni della costruzione della cosiddetta Italia, l'hanno fatto l'anno scorso. Noi abbiamo sostenuto che ormai è questione soltanto di tempo, ma quando parliamo di tempo non parliamo di tempi biblici, parliamo di tempi molto brevi e che probabilmente noi tutti vedremo la decomposizione dello Stato italiano e in Italia, nella penisola italiana, si formeranno nuove strutture statali, si formeranno nuove comunità, ci sarà una rinnovata energia che darà modo all'Italia, ai popoli della penisola italiana di sopravvivere, di vivere, di lottare e di cercare nuove forme di serenità, perché questo è quello che stiamo cercando noi, stiamo cercando nuove forme di serenità. La colpa di quanto sta avvenendo in questo momento non è tanto di Monti. Monti sarà il becchino dell'Italia, sarà quello che seppellirà l'Italia. Credo che lui sarà l'ultimo presidente del Consiglio e poi dopo di lui ci sarà la costruzione in Italia di nuovi stati, di nuove società. Ecco, questo è il dato sostanziale su cui noi invitiamo tutti a riflettere. Voi pensate onestamente e sinceramente che sia possibile salvare l'Italia, dare dignità a questa nazione costruita, questa nazione che ha i piedi d'argilla, che non è in grado di prendere nessuna decisione, che è al servizio dei potentati più grossi di loro. Non dimentichiamoci che negli ultimi 24 mesi, 12 mesi, l'Italia ha dichiarato una guerra, ha dichiarato guerra alla Libia, che tra l'altro era alleata dell'Italia, ha messo nella miseria più nera milioni di lavoratori, milioni di pensionati che a questo punto vanno dove? Vanno nelle spazzature per poter mangiare. Siamo di fronte a uno Stato dove i burocrati, i boiardi del Stato prendono centinaia di migliaia di euro al mese a fronte di chi prende 3, 4, 500 euro al mese e su questo euro deve, su questa miseria, su questo essere ridotti all'astrico, sono costretti a pagare anche le tasse. Questo è, che senso ha che noi continuiamo ad andare avanti in una situazione dove non c'è nessun tunnel? Non c'è nessun tunnel, perché dovete dirmi quando, dove è che si vede la fine di questo? Perché se non si parla di 30 anni, di 20 anni, si dice che dobbiamo rientrare dal debito che loro hanno fatto, non che abbiamo fatto noi, che loro hanno fatto i 20 anni, i 30 anni. Capite che questo sostenere che intere generazioni, secondo loro, e non sarà così ovviamente, sono destinate alla miseria, sono destinate alla fame, sono destinate a dover andare nei bidoni dell'immondizia per raccattare qualcosa. Uno Stato che nelle condizioni in cui ha messo il popolo, l'ha messo nelle condizioni di morire questo popolo, perché nella misura in cui tu non riesci a portare a creare dei progetti, della progettualità per la tua famiglia, che non riesci a creare una progettualità per il tuo futuro, che significa che non hai futuro, e non aver futuro significa chiudere con i figli, chiudere con i nipoti, chiudere il ciclo della vita. E questi però non ne frega niente, vi rendete conto voi se questi membri di questo governo ne può fregare qualcosa del fatto che voi prendete 600-700 euro di pensione al mese, quando loro vivono come Paperon dei Paperoni, vivono su montagne di euro, vivono in un paradiso terrestre dove che loro determinano chi deve andare all'inferno. Il governo che abbiamo adesso di Napolitano e Monti vi ha dato, è come nel paradiso terrestre, vi ha dato la mela marcia che voi avete addentato o ci ha fatto addentare, e con questo ha fatto sparire completamente tutti i benefici che potevamo illudersi di avere, e siamo caduti dove? A soffrire e a sopravvivere a noi stessi. Ha un senso la vita se non abbiamo futuro? No, se non abbiamo futuro non ha un senso la vita, ma abbiamo l'esperienza di che cosa? Abbiamo l'esperienza di chi, quando è andata a girare per Parigi, la famosa Maria Antonietta, che ha detto ai suoi accompagnatori: chi sono questi straccioni che protestano? Questi straccioni che protestano, maestà, è gente che non ha il pane. E sapete cosa gli ha risposto Maria Antonietta? E allora, se non hanno il pane, perché non mangiano le brioche? E il governo Monti vi sta dicendo: non avete lavoro, siete disoccupati, non riuscite a trovare lavoro. Non preoccupatevi, trovatevi un lavoro migliore. Capite cosa vi sta dicendo? Sta facendo lo stesso discorso che ha fatto Maria Antonietta: non avete pane, mangiate le brioche, non avete da mangiare a mezzogiorno. Neanche la mortadella, come c'era negli anni 60, che ci spiegavano come fare a mangiare la mortadella, mangiate le costate, e noi dovremmo accettare e subire l'oppressione, il stivale dell'oppressione di questi personaggi. No. È giusto ribellarsi a tutto questo. E quando affermo che è giusto ribellarsi a tutto questo, arriviamo ai non-TAV, no? Quelli che hanno bloccato, che bloccano la Val Susa, che tentano di bloccare estressioni, eccetera, dell'est Italia, ma questi lo fanno senza nessun tipo di progetto. Questi sono quelli che gridano viva l'Italia, questi sono quelli che girano con le bandiere no rosse, con la faccia e martello come giravano tempo fa, girano con le bandiere tricolori, questi sono quelli che vogliono, non vogliono certamente costruire una società diversa ed autogestita, vogliono semplicemente stare sotto lo Stato italiano e magari avere benefici dallo Stato italiano a sfavore, perché è evidente che lo Stato italiano può anche supportare qualche migliaio di persone, comprare qualche migliaio di persone attraverso porti franchi, attraverso milioni, perché adesso si sta discutendo quanti milioni di euro devono avere di risarcimento questi della non TAV. Io dico che non è pensabile che questi possano essere stati messi o essere nel mercato e quantificare in termini in quanti euro serve per passare una fare un'opera pubblica in quel settore. Allora, se loro gli danno la possibilità di porti franchi, loro sono disponibili a tutto questo. Ma d'altronde loro non hanno mai negato il fatto di essere italiani e di portare avanti un discorso della difesa della italianità dell'Italia, eccetera. O comunque tutto questo non lo conosco. Allora io dico che la rivolta dei non TAV, se non è una rivolta che si basa sul principio delle comunità autogestite e sul principio del affossamento dell'Italia, è tutta una protesta che non ha nessun senso, perché alla fine ruberanno più soldi con tasse e altro al resto del popolo italiano per lasciarle nella Valle di Susa. Questo è alla fine il concetto che verrà fuori, no? Troveremo un'altra soluzione, oppure troviamo questa quella soluzione e vi pagheremo tanto. Ecco, come hanno fatto dal resto del governo italiano, come ha fatto col sud, no? Cosa ha fatto? Prima gli hanno rubato la nazione e il regno delle due Sicilie, poi gli hanno rubato le casse dello Stato e poi li fanno sopravvivere, perché non a vivere, sopravvivere concedendo pensioni fasulle, concedendo bonifici fasulli, usando il terremoto del Belice, il terremoto Avellino, eccetera, per immettere in stare senza nessuna linea milioni e milioni, miliardi, allora erano, perché c'erano le lire, miliardi che non hanno portato a nessun sviluppo, ma in compenso hanno messo in ginocchio la dignità di un popolo. Ecco, il popolo veneto deve tener conto di tutto questo e ormai, cari amici veneti, cari patrioti veneti, ormai siamo vicini, non c'è perché lo diciamo noi che siamo vicini alla nostra liberazione, ma è i fatti che circondano, che dimostrano che noi siamo vicini a liberarsi da questo marciume di Stato. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.